grande onore avere come ospite Luigi Zoia, psicanalista di fama internazionale, che è giunto alla psicanalisi dopo avere conosciuto, avere scoperto l'insegnamento di Jung e incontrato James Hillman. Ha dedicato moltissimi studi, molti libri a temi importanti della contemporaneità, temi a noi vicini, e letti attraverso il linguaggio degli archetipi e della mitologia. Cito ad esempio gli studi dedicati alla paranoia politica, pubblicati nel libro Paranoia, la follia che fa la storia. Da citare le sue riflessioni sulla violenza contro Ismene, considerazioni sulla violenza, il libro che ha pubblicato su questo argomento. Da citare sicuramente un tema che continua ad essere a tutti noi vicino, gli studi importanti che ha dedicato alla paternità, pubblicati nel libro Il gesto di Ettore, pubblicato da Bollati e Boringhieri, in cui fra l'altro ha mostrato che proprio questo evaporarsi della figura della paternità sia da collegarsi con il tramonto dell'Occidente. Ma non solo, Luigi Zoia sostiene che proprio la crisi della figura paterna sia da mettere anche in relazione al ritorno di una istintualità aggressiva e predatoria che sta facendo dissolvere secoli di civiltà, e legge gli eventi quali genocidi, fenomeni di violenza che hanno contraddistinto il XX secolo in correlazione a questo aspetto. Temi che ritroviamo in un altro libro importante pubblicato da Luigi Zoia, che è Centauri alle radici della violenza maschile. Proprio quest'anno, nel 2017, ha pubblicato un libro dedicato al radicalismo islamista nella mente di un terrorista. Questa sera Luigi Zoia svilupperà una riflessione che ha proposto in un libro pubblicato già nel 2009 da Einaudi, La morte del prossimo, in cui sostiene che una delle caratteristiche del XXI secolo, uno degli aspetti che stanno distinguendo questi anni, sia rappresentato dal dissolversi della prossimità fisica con l'altro. E aggiunge, insieme a quella che era stata annunciata da Nietzsche come la morte di Dio, insieme a questa seconda morte lasciano gli uomini orfani, crea una situazione di solitudine che non ha precedenti nella storia umana. Ecco, allora c'è da chiedersi se questo dissolversi della prossimità fisica non abbia anche effetti su quella che è la percezione che noi abbiamo di noi stessi. Naturalmente questa è una domanda che io rivolgo a Luigi Zoia. Che cosa ne possa rimanere quindi di quel labirinto che noi chiamiamo coscienza individuale, se è vero che la nostra identità è data, ciò che noi siamo, e anche il riflesso dell'idea che noi cogliamo di noi stessi nei nostri amici, nei nostri amori, anche nei nostri nemici. Edmond Jabé sosteneva che lo straniero non è là fuori, rassicurante estraneità, è invece ciò che è dentro di noi, ciò che ci abita, ciò che ci turba. Ecco, dunque, questo potrebbe significare che anche noi potremmo diventare stranieri a noi stessi. Questo venir meno della prossimità fisica dell'altro certamente non potrà che nutrire ulteriormente quell'indifferenza che è stata descritta da tutti, da molti degli ospiti che hanno accompagnato la nostra rassegna nel corso di questi anni. Ricordo ad esempio il grande psichiatra Eugenio Borgna, che ha definito l'indifferenza come la malattia più crudele e inesorabile della vita psichica. nell'indifferenza scriveva, ci diceva, siamo immersi in una sorta di solitudine pietrificata, siamo come delle monadi senza finestre e senza porte, in essa si spegne qualsiasi comunità di destino, una metafora con la quale Borgna indicava una condizione di vita palpitante, cioè una condizione in cui noi viviamo il dolore, la sofferenza, la gioia e la speranza degli altri, la riusciamo a condividere. Ecco, quindi che cosa è successo del noi, che cosa sta succedendo del noi? Non a caso il libro di Luigi Zoia, al quale facevo riferimento, La morte del prossimo, termina con un capitolo che è intitolato Insieme e soprattutto si apre su una domanda alla quale non dà una risposta, alla quale forse dal momento che il libro è uscito alcuni anni fa ha iniziato a darla, ma poi lo ascolteremo, lo sentiremo. Ecco, la domanda che si pone è questa: si può davvero amare o solo conoscere quel che è lontano? E la sola conoscenza mi permette almeno di essere giusto? Non c'è ancora niente che lo dimostri. Ecco, noi sentiremo questa sera se è rimasto sempre della stessa opinione. E adesso gli passeremo la parola.
Ha visto che sono tornato. No, mi citava. C'è l'età, quello che hai scritto 10 anni fa, chi se lo ricorda? Okay. Tutti così. Se ne ricorda meglio Borgna, che ha qualche anno di più di me, si ricorda ancora tutto. Grazie. Grazie per l'invito. Grazie a Oriana Maroni. Se non sbaglio, abbiamo fatto avanti e indietro per quasi 2 anni prima di trovare una data. Sì. E grazie a voi che appunto il sabato sera siete qua e non in pizzeria o in discoteca. Saranno dei veri romagnoli? Boh! Non lo so. Tra l'altro stavo dicendo se il prossimo testo che vorrei fare è sulle forme psicologiche dell'Italia è un appunto che ho proprio qua dentro, era sulla, vabbè, per il momento Emilia-Romagna, no? Che l'Italia tenta di non perdere, come sta perdendo in realtà, il proprio rango fra i paesi principali dell'Occidente e esporta continuamente le proprie eccellenze, appunto per esempio il parmigiano reggiano piuttosto che il sangiovese, insomma devono far vetrina. Prima ancora c'è un lavoro che non è stato mai fatto, veramente attende da 150 anni, per esempio esportare certe eccellenze culturali che hanno luogo tradizionalmente, soprattutto in questa parte d'Italia. No? Provvisoriamente avevo chiamato queste zone come la Finlandia del Sud o la Finlandia gioiosa, con un'efficienza, una capacità di insegnamento soprattutto. Comunque vedremo che ne sarà del nostro paese. L'altro giorno mi hanno telefonato, dunque, martedì, non questo, martedì quell'altro, mi ha telefonato una televisione dicendo ieri, quindi il lunedì, l'Italia è stata esclusa dai... Io sono così aggiornato che non lo sapevo, ho fatto finta di... Non vedo mai la televisione. E allora dice, possiamo farle un'intervista, vorremmo sapere se lei condivide quello che è già stato detto, cioè che si tratta di una catastrofe nazionale. Una catastrofe nazionale. voi mi fate l'intervista, però io le anticipo, deve dirmi se è d'accordo quello che più o meno dirò, e cioè che se il paese, il primo paese dell'Occidente e del mondo, pare secondo le classificazioni dell'UNESCO, per tesori artistici e culturali, ha bisogno della nazionale di calcio per alimentare il rispetto di se stesso, allora non c'è da preoccuparsi per un disastro che è avvenuto ieri. Il disastro è già avvenuto molto tempo prima, poco alla volta, perché abbiamo perso un po' di dignità, diciamo, no? di rispetto di noi stessi per le cose di priorità. Bene, cercherò di rientrare in questo tema, che come dicevo il libretto è stato pubblicato nel 2009 e quindi l'ho scritto nel 2008, quasi 10 anni fa. Siccome tratta anche di aspetti della tecnologia che sono quindi in evoluzione rapidissima, cercherò di integrarlo con qualche notizia successiva, ma soprattutto essendoci non solo barbe bianche come la mia, ma anche un po' di giovani, spero che qualcuno abbia degli interventi da fare su quello che ritiene essere il ruolo della tecnologia, che da un lato ci unisce e dall'altro ci separa, no? Continuamente, certamente non sarebbe stupido essere, come si diceva, luddisti, cioè mirare alla distruzione delle nuove tecnologie che ci regalano una vita con infinite comodità fino a poco tempo fa impensabili. Al tempo stesso naturalmente hanno dei costi sociali e psicologici a cui non si poteva pensare prima, e vedremo di provare a discutere di cosa si tratta, fare previsioni ancora più difficile, però in questa quadro in continuo mutamento, certe cose le sappiamo, abbiamo già qualche dato sulle conseguenze della iperconnessione, no? Qualche dato soprattutto diciamo delle mie discipline, cioè di psicopatologia. Per la verità comunque vorrei suddividere l'intervento in due parti. Da un lato la perdita del prossimo, e poi diciamo meglio che cosa si intende, è una cosa in realtà molto semplice. La perdita del prossimo dovuta al fatto che viviamo in una società massificata, tutti, naturalmente nei piccoli centri e nelle campagne meno, ma in sostanza tutti, e dall'altro il vero e proprio intervento della tecnologia, quindi il fatto che comunque ci rapportiamo con gli altri sempre più attraverso la tecnologia e sempre meno attraverso incontri di persona. Come ricordava Oriana Maroni, sono partito da un fatto molto semplice, diciamo conoscendo come tutti il minimo le sacre scritture, sappiamo che la morale ebraico-cristiana si basa su due pilastri. Quando chiedono a Gesù qual è il più importante dei 10 comandamenti, i 10 comandamenti appartengono all'Antico Testamento, e sappiamo dal Vangelo, quindi dal Nuovo Testamento, che quando chiedono a Gesù qual è il più importante dei 10 comandamenti, risponde: ama il Dio sopra ogni cosa e ama il prossimo tuo come te stesso. E naturalmente, siccome sono un rompiscatole, prima di scrivere questo breve testo che ho scritto di getto, appunto interrompendo il lavoro che facevo sulla paranoia nella storia, altro tema, ahimè, estremamente attuale, no? Quello della responsabilizzazione di tutto e di tutti, che vediamo poi nella lotta politica, o meglio nella post, quella che è stata chiamata la post-politica, no? In cui non c'è più la verità, non c'è più il dibattito, eccetera. Comunque a un certo punto mi ero dato anch'io degli schemi, proprio per fare un intervallo, mi sono gettato su questo tema su cui avevo alcuni appunti. E gli appunti venivano dal fatto di viaggiare abbastanza, come adesso sono arrivato in treno, no? Diciamo un po' per l'età, un po' per così, quel minimo di convinzioni. Cerco, se possibile, di usare dei mezzi collettivi, dei mezzi pubblici non troppo inquinanti. E notavo come la tecnologia, che da un lato ci avvicina, dall'altro crea delle incongruenze, no? Notavo sempre più che salendo in treno io, settantenne, entro, mi siedo e di fianco a me viene a sedersi un giovane che fino a un momento prima era stato sul marciapiede a abbracciarsi con la sua ragazza, e appena entra e si siede, il primo gesto che fa è ritirare fuori lo smartphone e ritelefonare alla ragazza. Perché? Appunto perché gli esseri umani, per fortuna, vivono di relazioni e di affetto, no? E quindi di prossimità per stare nel comandamento. Al tempo stesso, siccome lui è prossimo nel senso più letterale a me, si siede lì a 20 centimetri da me e, come sappiamo, parlando al telefono, tendi a usare la voce più sonoramente, a parlare a voce più alta di quanto non parli con una persona reale. Quindi ti riempie gli orecchi dei suoi contenuti. E naturalmente, per esempio, come è giusto che avvenga, il giovane ventenne che parla con la fidanzata e se ne va perché starà via per lavoro una settimana, racconta che bello questa notte, abbiamo fatto questo e quest'altro, col che benissimo per loro, ma creando ancora di più un certo imbarazzo, cioè c'è una commistione tra prossimità e distanza, no? Dovrebbe esserci una distanza e invece si creano delle zone di estrema confusione. Allora sono andato, dicevo, a seccare un teologo cattolico e un teologo ebreo, cioè più esattamente si dice un biblista, no? Uno specialista dell'Antico Testamento, per chiedere cosa significa quel prossimo, per avere poi la verifica che corrisponde esattamente a quello che sembrava di intuire, cioè nell'Antico Testamento la parola ebraica è rea e nel Nuovo Testamento, le cui prime versioni sono in greco antico, e plesios, no? E tutte e due sono la traduzione una dell'altra, plesios in Luca, ma insomma i quattro testamenti, poi appunto c'è uno più ebraico, uno più greco, eccetera, ma sono, il termine è lo stesso, significa esattamente la prossimità, quello che ti sta vicino. E tra l'altro questo rientra nella tradizione ebraica che, come sappiamo, appunto dice di aiutare la comunità. È una delle prime forme anche di intervento sociale, di suddivisione delle responsabilità, l'aiuto ai poveri, l'aiuto ai malati, eccetera, eccetera, da cui deriva poi il cosiddetto welfare, lo stato sociale o asociale moderno, insomma. Quindi una prossimità, no? Ama il prossimo tuo. E allora mi sono chiesto, Così come alla fine dell'Ottocento il filosofo più noto di allora ha proclamato uno dei principi che più sono rimasti nell'orecchio della nostra cultura europea, e cioè Dio è morto, poi ci può piacere Nietzsche o no, ma è vero che dal punto di vista culturale Nietzsche ha detto una verità, ci può non piacere Nietzsche, possiamo essere rimasti credenti come fatto personale, ma dobbiamo ammettere che Dio è morto, nel senso Dio come metafora universale attraverso cui sempre si deve passare, talché persino sul denaro stava scritto, no, per grazia di Dio. Dio ha dato questo potere al re e il re dà il potere alla zecca di stampare, eccetera, e voi sapete che questo vale questo per tutta una serie di scienze. Ora, questo risalire sempre a un'origine divina è saltato, no? Lo Stato moderno è laico, noi possiamo credere, ma come fatto personale. Ma se questo era il primo pilastro dell'etica, ama Dio sopra ogni cosa, guardando lo spezzettarsi della società moderna o postmoderna, come vogliamo chiamarla, non vale la pena di chiedersi se non stiamo perdendo anche l'altro pilastro dell'etica ebraico-cristiana, cioè se non sta morendo anche il prossimo. No? Noi ci connettiamo sempre più, non più al prossimo, ma la tecnologia ci dà questa illusione onnipotente di poterci sempre connettere con tutti allo stesso modo e in qualunque momento. Se questo poi corrisponda a un salvaguardare veramente la affettività è un altro discorso. No? Infatti iniziavo anche, mi pare, il libretto con questa rievocazione circa 50 anni fa, quasi 50 anni fa, dal 68 in avanti, quando ho cominciato a fare la mia formazione a Zurigo, facevo per 10 anni ho fatto tutte le settimane Milano-Zurigo e naturalmente viaggiavo con i Gastarbeiter, gli operai italiani che lavoravano in Svizzera, e non ho mai fatto un viaggio senza che non mi venisse offerto da mangiare, da bere. A voi capita in treno oggi? Vi danno da mangiare, tirano fuori il cartoccio con, non so, la piadina, il prosciutto dentro e poi naturalmente anche il vino, eccetera. Questo era assolutamente regolare, si faceva sempre. Adesso è tutto scomparso. Ricordo una mia paziente che è stata una delle prime a leggere il libretto, tra l'altro ebrea, lei non cattolica, e mi ha detto: dottore, ho fatto la prova del prossimo. Ero stata da mia mamma, che mi dà sempre i marron glacé, tutte queste cose, eccetera, e poi sono andata in treno, ho aperto la scatola e ho cominciato a distribuire i marron glacé. C'era molta esitazione, ma alla fine quasi tutti li hanno presi. E soprattutto una signora un po' più, non così giovane, ha detto: ma che bello, come sui treni di una volta. Adesso non si fa più. Dunque, dicevo, perché la nostra percezione di prossimo, l'idea di prossimo, il rapporto col prossimo, l'esperienza del prossimo sta cambiando? Naturalmente, come al solito, per fare poi, dopo che hai finito furiosamente di scrivere, il titolo si fa alla fine e metti qualcosa di un po' provocatorio, di un po' esagerato. Speriamo che il prossimo non sia proprio morto, no? Però certamente vale la pena di chiedersi, appunto, se questo principio dell'etica non sia in via di scomparizione. E dicevo, prima ragione è l'anonimato della società di massa. Non so quanti di voi si interessano a queste ricerche, no? Nella società, si dice, preurbana, ma fino praticamente a circa un secolo fa, non è necessario andare molto indietro, fino agli inizi del Novecento, anche nella nostra relativamente ricca già allora Europa occidentale, il 90% della società non era urbana. No? E nella società preurbana si calcolava, nella società agricola, quindi in cui non ci si muove anche perché l'attività economica impegna tutto l'anno, no? Adesso io ricordo già negli anni 60 quando andavo in Svizzera i contadini avevano un mese libero all'anno e chiamavano già qualcuno dall'est Europa, salivano sulle loro Mercedes e andavano a fare le feste. Benissimo che i contadini, diciamo il contadino svizzero stava molto bene già allora, no? Ma certamente la società contadina tradizionale legava alla terra per una serie infinita di motivi. E l'uomo della società preurbana, naturalmente non esistono statistiche, ma le ricostruzioni sociologiche, storiche, eccetera, eccetera, ci dicono che conosceva 200-300 persone in tutta la sua vita. In tutta la sua vita. Oggi, se tu abiti in una grande città, sali sui mezzi pubblici, non so, prendi la metropolitana a Milano per andare al lavoro, non ne incontri 200-300, ne incontri migliaia, e non nella vita ma in un giorno. Quindi il nostro rapporto col volto umano in generale, l'esperienza fra le più comuni e anche fra le più importanti, perché da quello che deduciamo da un volto umano, no, dipende moltissimo anche del nostro stato d'animo, il nostro equilibrio psichico, eccetera, è cambiato radicalmente. Tra l'altro abbiamo tutte queste cosine, come si chiamano, gli emoticon, no? Si chiama gli emoticon, con la bocca in su o in giù. Voglio dire questo, a noi la bocca fa così su e giù, è uno dei primi muscoli che azioniamo incontrando una persona, anche perché in una società esiste, probabilmente esiste anche, mi pare lo notano fra le scimmie, fra le grandi scimmie che non hanno la parola, no? Un atteggiarsi, un modificarsi della bocca, perché se incontriamo una persona già nota ci sentiamo più sicuri, siamo contenti e di solito questi muscoli fanno così e va in su. Se incontriamo invece uno sconosciuto possiamo essere preoccupati e la bocca va in giù, no? Ma non è che, non so, adesso io conosco Oriana Maroni allora la prossima volta che la vedrò farò un sorriso, ma non è che devo pensare: ah, questa signora l'ho già vista, quindi devo comandare ai miei muscoli di tirarsi su. È un moto, per fortuna esiste ancora una unità psicofisica, anche se per molti aspetti appunto la stiamo perdendo e l'eccesso di tecnologia, no, ci spezza questa immediatezza rispetto al nostro corpo. Le persone che si incontravano in una società preindustriale e prevalentemente persino nell'Occidente ricco fino a un secolo fa erano persone conosciute. Oggi la quasi totalità delle persone che incontriamo sono persone sconosciute. Quindi questo la dice già lunga, per esempio, sull'altro tema a cui accennavo, quello della diffidenza, la cui forma estrema è la paranoia, no? E la cui forma più devastante nella nostra vita sociale sta appunto nella frammentazione e distruzione della collaborazione politico-sociale, no? Perché quando c'è diffidenza eccessiva tutto cambia continuamente, prevale la diffidenza, no? Nella società tradizionale, ricordiamoci che noi si sappia, in Occidente probabilmente solo Roma passò il milione di abitanti, è probabile che in Cina già nell'antichità, già in tempi molto passati, qualche città abbia passato, però nel nostro Occidente che si sappia solo Roma e Londra all'inizio del secolo XIX passa il milione di abitanti, ma sono tutti fenomeni relativamente recenti, che però poi si accelerano. Ora le città con più di un milione di abitanti sono credo più di 550, ma il tempo che ho fatto per raccogliere questa notizia, che probabilmente ha qualche anno, probabilmente sono già 600 oggi, no? Città di più di un milione di abitanti. E nel 2008 circa, quindi proprio quando facevo il libro, non so se ho incorporato il dato, ma l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'urbanizzazione ha detto che c'è stato il sorpasso, cioè la popolazione urbana nel mondo ha superato quella non urbana, che nel terzo mondo ovviamente era rimasta molto elevata. Da allora, da questo sorpasso, naturalmente le cifre continuano a modificarsi molto molto rapidamente, perché c'è un continuo spostamento verso le città. Cosa che sappiamo benissimo indirettamente, anche se non ci tocca direttamente, perché immagino che la popolazione di una città come questa vari di poco, no? Anche la popolazione della città in cui vivo, Milano, varia di pochissimo, addirittura è diminuita per ben altri motivi, perché gli affitti sono troppo cari e quindi le giovani coppie stanno fuori. Ma comunque sono stabili, ma una delle cose che occupano il dibattito pubblico, cioè l'arrivo massiccio di immigranti dal cosiddetto sud del mondo, è proprio dovuto a questo, no? Noi siamo percepiti come una specie di metropoli dove sta il benessere, dove si vive in modo diverso e non rischioso, e quindi questo spostamento continuo, no? E poi naturalmente in India piuttosto che in Nigeria le due o tre città maggiori continuano a subire questo influsso. Questo fa sì che una condizione, quello che un certo, qualcuno lo ricorda, si chiamava Carlo Marx, chiamava alienazione, no? E riguardava un certo tipo di attività che era troppo ripetitiva e che si stava sviluppando, cioè la catena di montaggio, perché fai delle cose ripetitive che non ti appartengono, che non capisci, eccetera. Sostanzialmente il cittadino medio che abita in una città, ma che quindi è diventato il cittadino medio, anche se è laureato, anche se non è certo nella condizione dell'operaio dell'Ottocento alla catena di montaggio, è alienato. No? Continua a incontrare persone che non conosce e a fare cose che capisce sempre di meno, o comunque a comunicare attraverso dati astratti, no? Una quantità del lavoro è sempre di più una comunicazione di dati attraverso uno schermo. Questo cosa significa? Significa che un certo, per usare un altro nome che forse qualcuno conoscerà, che è diventato una celebrità negli ultimi tempi, il professor Robin Dunbar, scritto Dunbar di Oxford, no? È famoso soprattutto per il Dunbar Number, il numero di Dunbar. Cioè ha stabilito che il nostro si occupa di... Queste sono cose che ho aggiunto appunto al libretto. Le ricerche che si stanno sviluppando molto rapidamente delle neuroscienze e la paleoantropologia, cioè la ricostruzione delle forme di vita dell'uomo come gradualmente si sono evolute fino ad arrivare ad oggi, no? Ci dicono che le nostre forme fisiche hanno continuato a evolversi fino a circa 30.000 anni fa, magari qua qualcuno lo sa meglio, l'uomo di Cro-Magnon all'incirca, no? È uguale a noi come corpo. Ai tempi del Cro-Magnon ovviamente non esistevano ancora gli insediamenti, non esistevano le città, perché non esisteva neanche l'agricoltura, no? Che inizia 15.000, ma in realtà negli ultimi 10.000, 5.000 anni, quindi ci si muoveva, no? E tutti i nostri antenati erano cacciatori e raccoglitori, e si muovevano in piccoli gruppi, in piccole bande. E comunque il sistema nervoso si è evoluto fino ad poter immagazzinare circa un 150 volti. Naturalmente poi c'è una forte variabilità individuale, ci sono certe persone che magari corrispondono a quello che Jung ha chiamato gli estroversi, che osservano molto, eccetera, che ricordano anche 200 e un po' più volti. Qualcuno che invece li ricorda bene, ma solo fino a una soglia di un centinaio, ma grosso modo si sta su questo. Quando vai oltre queste cifre, la mente comincia, come si direbbe oggi, andare in tilt, no? E infatti ricordo un altro grandissimo nome che molti di voi pure ricorderanno, di quando però non c'erano ancora le neuroscienze, cioè Levi-Strauss, no? Il più grande antropologo europeo del secolo scorso, che notava come le cosiddette società tribali primitive, quelle appunto che non hanno una cultura scritta, quindi non hanno un registro, un'anagrafe, tendono a stare insieme proprio per via dei rapporti personali, della memoria dei volti, della memoria dei nomi, ma fino al massimo di 250 persone, no? Verso i 200-250 una tribù tende a separarsi e a formare due tribù, no? Proprio per una questione di funzionalità. E quindi noi viviamo in condizioni abbastanza artificiali, non in momenti particolari e patologici, ma tutti i giorni. Se io entro in un autobus affollato nel vagone della metropolitana, siccome tutti abbiamo ricevuto una certa educazione, se mi devo mettere molto vicino a qualcuno, faccio così e faccio finta di sorridere. In realtà sono piuttosto seccato, no? Di dovermi schiacciare e di dover schiacciare qualcun altro. Ma appunto noi abbiamo quasi dei crampi facciali, perché il nostro atteggiamento sarebbe quello invece della bocca in giù, del diffidente, no? È contrario al nostro istinto mettere 100 persone in un autobus o in un vagone tutti in piedi che stanno lì. E infatti per far la prova ho sempre pensato basterebbe, sarebbe crudelissimo prendere i nostri parenti più vicini sulla scala evolutiva, quindi gli scimpanzé, provate a mettere 2-3 scimpanzé in un vagone, ci stanno bene, inventano dei giochi, ma fatene entrare 100 così, potrebbero succedere delle cose spaventose, perché sono animali anche molto aggressivi, i maschi soprattutto, no? Comincerebbero a mordere. Quindi c'è qualcosa di innaturale in questa situazione in cui normalmente viviamo. Tra l'altro questo ha fatto sì che nei cosiddetti mezzi di comunicazione di massa si sia creata una categoria che in un certo senso vende sempre di più. Si chiama in inglese e in americano in realtà the celebrities. Mi pare che anche in italiano si dica quasi sempre, no, le celebrities, i volti noti, politici, ma soprattutto attori, campioni sportivi, eccetera. Il culto delle celebrities, in fondo a me non me ne dovrebbe fregare niente se quel tizio lì, non so, ha comprato una nuova automobile o si è lasciato con la fidanzata e ne ha trovata un'altra. Dovrebbe essere francamente più importante come faccio a cambiare la mia automobile, perché magari non ho abbastanza soldi, no? O se la mia mi ha mollato e è scappata col mio migliore amico, no? E invece noi ci dedichiamo alle celebrities. Perché? Perché è stato constatato da queste semplicissime ricerche che si fanno che il tipico single, il personaggio che vive da solo o comunque spesso, ahimè, in una solitudine sostanziale, anche se ha coniuge e figli, arriva a casa sfinito dal lavoro, prima cosa che fa, accende la televisione. Arriva a casa sfinito dal lavoro e stufo di avere fatto magari un'ora di percorso schiacciato tra persone che non gli interessano, che parlano urlando di cose che non le interessano, eccetera. E vorrebbe vedere qualche volto noto. L'assurdità è che io, accendendo la televisione, magari questa mi mostra George Clooney, che non conosco per niente, ma siccome ho visto tanti film, lo riconosco. E quindi questo sollievo, il muscolino che mi fa così, oppure Silvio Berlusconi, che pure non conosco e magari non me ne frega niente, ma lo stesso istintivamente faccio così perché c'è un minimo, no, di sollievo, proprio per la banalità del tema, del reincontrare il noto. E l'assurdità è che queste sono persone ovviamente in tutti i sensi molto lontane, ma che avendole viste virtualmente, no? Cioè riprodotte molte volte, mi sembra, da cui i rotocalchi anche con i pettegolezzi, che si vendono anche se la gente non sa perché le compra, no? Quindi il volto deve essere noto e soprattutto poi deve essere un volto singolo. No, un volto singolo ci colpisce abbastanza. Per esempio, sono state fatte ricerche di mercato. Io mi ricordo, leggevo abbastanza, adesso non riesco più a leggere neanche quello, l'Internazionale, dove c'erano molte campagne delle ONG che curano malattie rare in Africa, eccetera. No? Ti fanno vedere lì o in Le Monde Diplomatique, questi tipi di pubblicazioni a sfondo internazionale, ti fanno vedere il volto di un bambino perché, pur avendo magari da curare centinaia di bambini, hanno provato a metterli in mucchio e a vedere se l'empatia del lettore era maggiore, dimostrando che era molto arduo il loro compito, erano molto, no. Si perde il rapporto personale, che ha bisogno appunto di i miei due occhi devono vedere altri due occhi, soprattutto ovviamente gli occhi, se lo giro dall'altra parte e vedo la nuca c'è meno empatia, no? E quindi ci vuole questo per sorridere a qualcuno, per che la nostra empatia si mobiliti e in qualche modo venga sedotta la mia disponibilità ad aiutare qualcuno, no? Questo che sta nel bene. Si può anche dimostrare la stessa cosa nel male. Per esempio, ho letto anche qui, dopo aver fatto il libro, nei rapporti di Carla Del Ponte, che era questa magistrata svizzera che aveva esaminato i crimini della ex Jugoslavia, no? C'è per esempio la descrizione di una scena, di queste tante scene che si sono ripetute, no? Miliziani che portano degli uomini su un camion, li mettono davanti a un plotone di miliziani che li uccide, eccetera. E a un certo punto, in questa raffica che dovrebbe uccidere tutti, dopo la raffica resta qualcuno in piedi, perché è un bambino, probabilmente abituati a mirare più in alto, non l'avevano colpito. Allora il capo dei miliziani, uomo indurito, dice ai suoi: rimbracciare il mitra, sparare di nuovo. E questi uomini induriti non sparano. E il capo dei miliziani allora dice all'autista del camion: ok, riprendilo sul camion, me li porti col prossimo mucchio. Perché nel mucchio si spara più facilmente. Quindi questo tipo di effetto, no? Noi dovremmo quindi vedere delle persone e conservare la empatia, no? Dall'altra parte, l'educazione moderna, molto prima del telefonino, ci ha già abituato, prima col cinema, poi con la televisione, che inizialmente è stato una specie di cinema portato a casa e visibile tutti i giorni, a figure virtuali e non reali. Quindi già lì il nostro sistema nervoso comincia ad andare insieme, no? E quindi l'empatia che dovrebbe nascere dalla vicinanza di qualcuno, anche di una vittima, anche quando tu non hai esitazioni a colpire, ma diciamo, gli studi più semplici ci dicono che anche in guerra, quando si uccideva l'arma bianca, per esempio, la parola horror, la parola latina che adesso usiamo per connotare certi film americani, ma aveva un senso, nel senso che l'horror è quella cosa per cui anche la temperatura corporea, se misuri la pelle, i peli ti si rizzano, la temperatura corporea si altera. Anche quando tu fai del male a qualcuno, anche se questo è un nemico, no? Perché la vicinanza e lo sprizzare del sangue e queste cose, devi superare qualcosa in te stesso per uccidere all'arma bianca. Questo comincia a essere più facile quando naturalmente entrano in uso le armi da fuoco, si allontana sempre di più, diventa sempre più facile quando viene inventata l'arma aerea, cioè si bombarda da lontano guardando giù e schiacciando un bottone, e si arriva al massimo della alienazione rispetto al nemico, qua sto parlando, no? Nell'altro senso, non solo l'amico, con l'introduzione dei droni. Voi sapete che l'aviazione americana già da tempo sta addestrando molti più piloti di droni che piloti di aerei reali. Questa è l'arma sostanzialmente, ma sta anche, giustamente avendo un bilancio enorme, sta anche conducendo infiniti studi psicologici sulle patologie di tipo nuovo che sorgono in questo modo, perché tu non ti rendi conto, no? Si sa già che questi signori, maggiori centri credo stiano nel Nevada, quindi nell'ovest degli Stati Uniti. Un signore accompagna i figli a scuola, abbraccia i figli, li saluta e va di fronte a uno schermo e aziona dei tasti, delle levette, e manda un bombardamento in azione in Afghanistan, no? Poi il giorno dopo viene a sapere dai servizi di informazione che per sbaglio ha colpito un autobus in cui non c'erano dei terroristi, ma di nuovo dei bambini che andavano a scuola, no? Ci sono cose di questo genere, quindi tutto questo ovviamente provoca ovviamente una sofferenza delle vittime, ma quello che è interessante è una sofferenza dei traumi spaventosi anche nei carnefici, cioè in chi usa questo tipo di armi. E adesso passiamo all'altra tema di cui abbiamo già accennato, e cioè la quantità di tecnologia e l'interposizione gradualmente crescente della tecnologia tra noi e il prossimo, no? Il rapporto che abbiamo col prossimo. Una cosa interessantissima, un'osservazione di tipo assolutamente generale è questa. Un tempo esistevano dei personaggi romantici, erano anche oggetto di molti film, che si chiamavano i rapinatori di banche. Ve li ricordate? Avete visto dei film sulla rapina in banca? Una cosa degli incoscienti assoluti, no? Entravano con una pistola in qualche posto, l'adrenalina gli andava alle stelle, no? Il cuore impazzito, se soffrivano di cuore rischiavano di uscire con l'infarto, e comunque anche se gli andava bene e non uscivano con una pallottola in corpo, uscivano con qualche migliaio di euro in tasca, di soldi, che non ti cambia veramente la vita, no? Oggi la vera rapina alla banca la si fa col computer. E se qualcuno riesce a risalire esattamente una decina di anni addietro, nell'autunno del 2007, Jérôme Kerviel, impiegato di medio livello trentenne della Société Générale, la seconda banca di Francia, ha fatto sparire, non mi ricordo più quanti, insomma, alcune miliardi di euro, no? Continuando a... Prima ha passato, lui aveva una certa cifra per giocare, no? E fare gli investimenti e far salire. Poi ha cominciato a sfondare il tetto e pare la banca non gli ha detto niente perché le cose andavano bene. Fino all'autunno del 7 le borse continuavano a salire, quindi giocando al rialzo guadagnava. Nel 2007 è cominciato Lehman Brothers, eccetera, e quindi sono cominciati i crolli. Cosa ha fatto questo signore? Che, come fanno i cattivi giocatori, invece di uscire dal gioco, ha cominciato a aumentare la posta, portandola sempre più al rialzo, no? E così è finita che è stato scoperto, ha mandato la banca nel più... grosso scoperto che sia mai avvenuto in Francia. E comunque, per stare al nostro tema, quello che ricordo è che cercavo di comprare Le Monde ogni giorno per documentarmi, perché riportavano su questo, stava diventando un po' un processo del secolo, pur non essendoci del sangue. E lui nelle testimonianze dice, ma quando dicevano, ma lei è... da un giorno all'altro o addirittura la notte, vediamo, si rimetteva a giocare e faceva salire lo scoperto. Stava distruggendo i risparmi di una vita, cioè non si è messo nei panni, non si è reso conto che era un crimine corrispondente, no, alla rapina in banca. Lui ha detto, no, guardi, io ero nella mia generazione, tra i miei ventenni compagni, ero il più bravo in assoluto nei videogiochi. Non vedevo nessuna differenza. Era un immenso videogioco e continuavo a vincere, a vincere, a vincere, e a un certo punto non mi potevo capacitare di perdere anche, no? Questa è la... E quello che è interessante però è come con il computer, con la telematica, sia nato un nuovo tipo di criminalità, no? Che si chiama appunto... cyber criminality, mi pare, comunque lo trovate su internet all'infinito. E quello che è interessante è come poi siano stati fatti degli studi sulla psicopatologia del vecchio criminale, no? Questi test, e di questo nuovo crimine, e diciamo la mancanza di senso morale c'è un po' dappertutto, cioè non c'è uno stacco netto tra il vecchio rapinatore assassino che però immerge le mani nel sangue e quello che fa sanguinare gli altri virtualmente, no? E anche tantissimi altissimi personaggi della vita aziendale a certi test non si differenziano granché dai criminali di tipo, proprio quelli che stanno comunque, non sto dicendo quelli che imbrogliano, che stanno nelle posizioni più alte, no? Devono avere, come si dice, un certo pelo sullo stomaco e appunto rischiare la vita degli altri, anche perché è tutto così, no? Anche il grande industriale un tempo produceva degli oggetti, oggi al massimo sta davanti a un computer, perché anche se produce appunto macchine da scrivere, come no, macchine da scrivere non ci sono più, ma i computer piuttosto che automobili sono tutti componenti prodotti nel cosiddetto terzo mondo, no? Quindi è tutto un collegamento virtuale, quindi non c'è più l'empatia per il lavoratore che ha o che perde il lavoro, sia perché questo è lontano fisicamente, sia perché non conosci più il lavoro, lo conosci solo in modo virtuale. Dopo appunto che ho completato il libretto, per esempio, è uscita una ricerca della rivista dei biologi inglesi. In Inghilterra c'è questa buona tradizione, probabilmente se ci sono dei medici conosceranno la rivista Lancet, la rivista dei medici, che ha molti contenuti di medicina sociale, no? E la stessa la rivista dei biologi, non si occupa solo del problema tecnico, ma dell'influenza proprio sulla società e sulla etica prevalente. E lanciava un grande allarme. Nel ventennio, diciamo precedente, grosso modo fino al 2009, quando vado il libro, nel ventennio precedente, il tempo passato dall'inglese medio con persone reali era sceso da un 4 ore e mezzo a 1 ora al giorno. Quindi un taglio drastico, no? E erano probabilmente gli anni dell'informatizzazione, che in Inghilterra è arrivata un po' prima che da noi. Probabilmente questi dati arrivano a un tetto e poi non possono più sfondarlo più di tanto, però è impressionante, no? Una riduzione di questo tipo. Il tempo passato invece sempre in quel ventennio, adesso è quasi passato un altro decennio, quindi sarà ancora più drammatico il cambiamento, ma il tempo passato con schermi invece si era raddoppiato, passando da un 3 ore qualcosa a un 7-8 ore al giorno per persona mediamente. E naturalmente notava, come un'altra cosa che si è notata, di cui io parlavo già nel libro sul padre, per esempio l'aumento dei divorzi, che in Occidente percorre tutto il secolo XX, poi verso la fine del secolo cominciano a plafonare, anche perché non c'è più da sfondare un tetto, no? Il tetto è stato raggiunto. Ma quello che è interessante è che qui, da questi dati, possiamo avere anche un'indicazione perché non si divorzia più. Non perché le coppie di colpo tornano ad andare d'accordo, ma perché le coppie che hanno passato la giornata in diversi lavori, ognuno di fronte al proprio computer, tornano a casa e accendono ognuno il proprio computer. E quindi diciamo, c'è meno occasioni di litigio. C'è meno occasioni di questo. Poi notavano anche che in UK, appunto, nel Regno Unito, però l'epidemia sta scendendo e, come al solito, dal nord Europa le stesse cose arrivano da noi un po' più tardi. Noi in Italia e probabilmente in Romagna in particolare abbiamo buone difese, ma comunque con l'informatizzazione è scoppiata l'epidemia dell'obesità. Perché fra i bambini e adolescenti passano una quantità incredibile di tempo di fronte a uno schermo, e quando passano il tempo di fronte allo schermo lo passano con un pacchetto di nutrimento spazzatura, no? Si dice, insomma, le sacchetti di caramelle o di patatine fritte, comunque di cibi preconfezionati. E con questo, guardando e così, si perde anche il gusto per il cibo, il rapporto col cibo. Voi sapete che il sovrappeso è proporzionale, non come si diceva un tempo, il buon gustaio è di solito più, questa è una cosa, anche questa romantica, da 800. Oggi chi è sovrappeso è perché ha perso il rapporto col cibo, perché mangia sempre più cibi preconfezionati, non assiste, non collabora alla preparazione del cibo, non si interessa, non mangia cibi freschi, eccetera, eccetera. E in questo senso sembra che si salvino abbastanza ancora l'Italia e la Grecia, cioè scendendo sempre più a sud aumenta la percentuale di pasti consumati ancora in famiglia. Che non vuol dire non davanti allo schermo, perché c'è anche una inciviltà italiana di televisioni o computer accesi anche mentre si mangia, ma comunque c'è di meno e c'è la più antica delle terapie, che è la conversazione in famiglia, che tra l'altro oggi si parla e si inventano psicoterapie complesse e costose. A me risulta che la conversazione in famiglia mentre si è a tavola sia ancora gratuita. Dopodiché si ritrovano, no, che ha l'effetto maggiore di prevenzione contro tante cose, insonnia, eccetera, ma paradossalmente stando a tavola e apparentemente mangiando anche il secondo piatto di tagliatelle fatte in casa dalla mamma o dalla nonna, però guarda caso c'è meno obesità. Poi ci sono altri dati, per esempio sull'alterazione dei leucociti. Ci sono dei leucociti, io non sono medico, non posso darvi la specifica esatta, ma se a qualcuno interessa posso dare gli estremi di questo articolo della rivista dei biologi inglesi. Comunque, dei leucociti che sono fra i fattori importanti nelle difese immunitarie contro i tumori, no? E questi leucociti difensivi diminuiscono man mano che aumenta il numero di ore passate davanti allo schermo. Mm-hmm. Cioè c'è anche delle conseguenze così dirette, no? È abbastanza impressionante, una diminuzione delle difese immunitarie. Un altro studio, questo fatto invece negli Stati Uniti a Harvard, ma quindi una delle università più prestigiose, su un campione di oltre 16.000 persone, quindi un campione vastissimo, aveva diviso la popolazione osservata in due gruppi principali di persone nella terza età. Naturalmente schematizzando, no? Il gruppo di quelli che passano la maggior parte del tempo di fronte allo schermo, trattandosi della terza età era prevalentemente la televisione più che il computer, e il gruppo di quelli che invece passano la maggior parte del tempo con altre persone reali, no? Tutti perdiamo la memoria con la terza età, no? Tante per tutti, più o meno lentamente, però la velocità di perdita della memoria era doppia nel gruppo che stava con gli schermi e non con gli umani. È abbastanza interessante tutto questo, no? L'uso, ovviamente, di nuovo dico, l'uso della tecnologia, non stiamo dicendo sia sbagliato. La mancanza di moderazione è sbagliata, la mancanza di limiti nell'essere umano è sbagliata, la mancanza di limiti di velocità è comoda un'automobile veloce, ma la mancanza di limiti di velocità ti porta a non arrivare mai perché vai in ospedale. Nella mia professione, per esempio, si usa sempre di più, e io sono rimasto uno dei pochi ad avere esprimere delle perplessità nei congressi internazionali, si usano sempre di più le sedute invece che fatte personalmente, fatte per Skype, che va benissimo perché se hai un paziente che so io che è di Milano, deve andare per 6 mesi a Roma per lavoro, non lo fai ricominciare con un terapeuta che non conosce, ci va bene, per un periodo ci vediamo così, no? Ci vuole una certa flessibilità. Il problema è che negli Stati Uniti da tempo ormai ci sono psicoterapeuti che aprono uno studio con una sola poltrona. Sì, anche perché i pazienti stanno, diciamo, in grandi città come New York o Chicago, dove di nuovo gli affitti sono carissimi, l'inverno è lungo e freddo, e se tu vai in Florida stai molto meglio. Ma è la stessa cosa? O c'è una cosa che io chiamerei presenza? Poi diamo ognuno di noi come vuole il significato a questa parola. Credo che la presenza dovrebbe contare ancora qualcosa e quindi fare una differenza. Per esempio, non so se per caso qui ci sia qualche reverendo in questo vasto e gentile pubblico, ma per quanto ne so, la Chiesa prudentemente, mi pare, ammette la consultazione del confessore, ma non la confessione per Skype. Speriamo che tenga duro. Sì. E così, come saprete, esiste quello che è stato chiamato il paradosso di Internet, cioè questo è già uno studio effettuato anni fa. Man mano che Internet ci ha facilitato delle cose incredibili, per esempio anch'io non ho più certi libri in forma cartacea, i dizionari così ce li ho nel computer, è velocissimo, ho enciclopedie, puoi consultare tutto in un attimo e per giunta in forma aggiornata. Il problema è che tu aumenti le tue conoscenze tramite internet con l'accesso a tutti i siti del mondo e a un certo punto è stato notato il tuo livello di informazione e di vera cultura, come tutte le cose, appunto, c'è un limite. A un certo punto comincia a plafonare, fa una curva e poi scende. No? C'è il paradosso di Internet, cioè c'è un punto di svolta in cui, aggiungendo ulteriore informazione, invece di migliorare le prestazioni della tua mente, le peggiori. No? E quindi, come vi dicevo, tutti gli aspetti della tecnologia preoccupanti come i droni, ma anche semplicemente nei normali apparecchi tradizionali aerei di bombardamento. Per esempio, abbastanza di recente ho letto sul New York Times questa notizia terrificante: un gruppo di bombardieri nucleari americani, che per fortuna non trasportavano armi nucleari armata, siccome naturalmente sono apparecchi complessissimi che hanno a bordo una quantità incredibile di computer, no? Passando sopra quello che vi ricordate, il baco del millennio, Y2K, no? Il timore che il cambiamento del millennio generasse qualcosa e poi praticamente non è successo niente, ci si è preparati. Qui invece i computer non erano stati preparati a sufficienza per una cosa banalissima che dei grandi trasvolatori continentali dovrebbero fare. Sono passati sopra la linea di cambiamento di data. E passando sopra la linea di cambiamento di data, i computer di tutti questi, di uno, sono impazziti, poi avevano gli altri bombardieri di fianco, si sono trasmessi i dati e sono impazziti tutti, no? Abbastanza interessante, e naturalmente se è venuti a conoscenza di questo solo un certo periodo di tempo dopo, perché l'aviazione americana non era molto propensa a rilasciarlo, no? E tutta la nuova frontiera, per esempio, degli armamenti, noi esseri normali andiamo a tante fiere, ma non a quella degli armamenti, ormai il grande protagonista delle fiere degli armamenti ora sono come si chiamano, i LAWS, no? LAWS, che credo è, come al solito, questi acronimi, che credo che significhi Lethal Automatic Weapon System, no? Sistema di armi appunto letali automatizzate, e sono praticamente e adesso gli americani non stanno conducendo guerre, quindi le hanno dati forse credo a qualcuno in Siria per sperimentarli, ma sono i robot che camminano, che quindi superano tutti i terreni e sparano senza, perché poi questa è ahimè anche il contribuente americano paga moltissimo per l'esercito, ma non vuole perdere dei soldati, perché costano moltissimo i soldati uccisi o persi. Invece con un robot, per quanto costoso, il costo dei robot naturalmente molto rapidamente scende, e quindi si può mandare sempre di più i robot, no? Prima per in ricognizione e poi anche semplicemente per sparare stanno facendo. Il problema è che la cosa più difficile è insegnare un robot quel minimo di empatia, per cui ancora adesso anche il più incallito dei soldati che mira individualmente si accorge più o meno se quello che si muove è un bambino o una famiglia di civili, eccetera. Il robot è difficilissimo, no? Non è, quindi andiamo incontro a situazioni assolutamente imprevedibili, che aumentano già quello che si diceva, già quello che mi pare riportavo nel libro sulla violenza che lei ha citato, è che semplicemente nel corso del XX secolo le proporzioni sono rovesciate, cioè fino alla Prima Guerra Mondiale, pur con una strage spaventosa come quella della Prima Guerra Mondiale, ma il 90% dei caduti sono militari e il 10% civili. Nelle guerre di fine secolo il 90% sono civili e solo il 10% militari. Con queste apparecchiature robot praticamente non ci saranno quasi più, ma sono sempre più già nelle guerre dell'Iraq o così, c'è questa tragedia che i caduti in battaglia sono relativamente pochi, si dice sono tanti, si dice in America, ma insomma sono pochi, sono 3-4 mila, cose di questo genere. Molto spesso sono di più i militari suicidi, i veterani suicidi, no? O comunque le stragi che fanno questi veterani che tornano e non si riadattano alla vita civile e sono abituati a usare armi letali. No? Questo, diciamo, la informatizzazione e la tecnologia ci porta dei vantaggi incredibili, ma purtroppo anche tutto questo. Ecco. Chiuderei dicendo anche questo. Ho letto sempre sul New York Times che col bidone che sta diventando l'informazione pubblica resta uno dei pochi leggibili, pochi giorni fa aveva in prima pagina un articolo sulla onorevole Boldrini e diceva che sta cercando dei fondi per creare dei corsi per educare i ragazzi, che tanto cresceranno su internet, a distinguere la vera notizia dalla falsa, perché questa è la grande frontiera del futuro, è proprio il fatto che trovi tutto in internet, e quindi una delle responsabilità della scuola è all'interno di internet insegnarti a distinguere questo, no? Quindi le teorie, quello che in inglese chiamano conspiracy theories, no? Tu spieghi dopo un po' tutto con le conspiracy theory, così gli ho mandato una copia del mio libro sulla paranoia. Bene, io penso che abbiamo fatto quasi un'ora di chiacchierata, vi ringrazio per la vostra pazienza e spero ci siano non domande, perché non ci sono risposte definitive, ma delle osservazioni da parte vostra, di esperienze vostre. Grazie.
Bene, Grazie a Luigi Zoia. Abbiamo appreso che già durante questo incontro abbiamo superato quella che era la dimensione media di una tribù nella società tribale. Direi che a questo punto possiamo lasciare a voi la parola, e se avete delle domande da fare, Luigi Zoia è qui con noi per rispondere.
Volevo chiederle, professore, cioè fare una constatazione. La nostra mente dovrebbe essere cosciente. Il linguaggio, il pensiero, la conoscenza, la cultura, la consapevolezza sono il risultato di questa capacità veramente straordinaria. Come mai allora l'uomo sta andando verso una forma di lucida follia? Io la chiamo così già da molti anni. Forse perché, come ha ricordato lei prima, ciò che disse Cristo più di 2000 anni fa, che per me è stato un meraviglioso intermediario tra l'io e l'altro, ancora non ha fatto effetto, non si è ancora ben sviluppato, non l'abbiamo ancora interiorizzato bene. Grazie mille.
Grazie a lei. Ma quello che è interessante è che in italiano, a differenza dell'inglese o del tedesco, c'è un'unica parola, coscienza, per indicare due fatti, no? La consapevolezza e la coscienza morale. Quindi stiamo parlando in realtà di due cose. Come psicanalista io vivo di una professione che parte un po' da quello che ha detto già fin dall'inizio Freud, cioè che la nostra mente è un po' come un iceberg, ne vediamo circa un decimo e l'altra, i nove decimi di quello che noi stessi, che la nostra psiche, la nostra mente è quello che accade, non lo conosciamo, non lo percepiamo se non indirettamente, per esempio attraverso i sogni, attraverso queste cose, ma è una cosa normale. La notte quasi tutti sogniamo cose che non faremmo nella realtà, quindi questa coincidenza di coscienza con una coscienza morale e sociale non c'è, no? E se non quasi tutti, moltissimi di noi, arrivati a una certa età, se si voltano indietro, si chiedono: ma perché io ho fatto questo lavoro? Ma perché ho sposato questa persona che litigo sempre? Non so, e tutte cose di questo genere, no? Cioè la consapevolezza è una cosa molto, la coscienza nel senso di consapevolezza è qualcosa di molto complesso e che acquisiamo solo parzialmente. Nessuno di noi è mai totalmente consapevole, e solo col tempo. Poi qui ho giocato sul fatto consapevolezza e anche coscienza morale, per rispondere poi alla seconda parte della sua osservazione in cui lei fa riferimento alla dottrina cristiana. Personalmente penso che ci sia una verità, comunque anche psicologica, verificabile, nella dottrina ufficiale del libero arbitrio, perché credo che appunto la nostra psiche sia una parte, qualcosa di complesso, che ci sfugge, appunto certe decisioni le più importanti come sposare una persona perché ci siamo innamorati non nasce dalla consapevolezza ma da un impulso irrazionale e passionale. E viva Dio, per fortuna esiste ancora anche questo, no? Però certamente detto questo esiste un margine che non è completo, ma un margine di scelta lo abbiamo tutti, no? E questo è quello che in grosso modo si chiama libero arbitrio. È molto più ristretto di quello che pensiamo, ma c'è sempre. Quindi penso che noi abbiamo delle responsabilità. Questo viene fuori quando si fanno delle ricostruzioni in sede penale, per esempio sulle motivazioni di un crimine, no? Ci possono essere dei fatti, degli elementi attenuanti, ma non necessariamente scusanti, no? La nostra libertà di scelta è più ridotta di quello che pensiamo, ma dobbiamo sempre partire dall'idea che esista, altrimenti lasciamo la nostra vita nelle mani di qualche folle.
Buonasera dottor Zoia, io approfitto di questi incontri interessanti sul problema dell'eccesso di virtualizzazione in una posizione dialettica, in realtà, perché io sono un portatore di tecnologia, a questo punto, di tecnologia di virtualizzazione, mi occupo proprio di questo. Quindi in questo dibattito, che poi, come lei saprà, in realtà poi negli Stati Uniti è molto vivo tra Humanities e Technologies, mi viene da pensare se non si verifica il fatto che le humanities siano leggermente in ritardo relativamente a questa notevole velocità delle technology. Prima appunto lei citava giustamente i problemi che nascono dalla massificazione. E noi siamo abituati, in realtà, a piccoli, antropologicamente, siamo abituati a convivere in piccoli villaggi, in piccole comunità. Siamo formati in questa maniera. Però, in realtà, le tecnologie, cioè, non intravedo in questo problema di alienazione un eccesso di tecnologia, perché in realtà la tecnologia ci porta a definire quella che è sempre stata la verità. Non siamo un villaggio, viviamo su un mondo, e su questo mondo in realtà ora, magari prima eravamo 1 miliardo, ora ne siamo 8, e quindi era questa la verità che precedentemente era assente, ma la verità era questa. Quindi diciamo c'è una, probabilmente più che un eccesso di tecnologia, c'è un eccesso di verità probabilmente in questa situazione. Il discorso di un passaggio da una situazione di prossimità, il discorso di un passaggio di prossimità, diciamo da una prossimità, giustamente lei prima parlava della prossimità nel treno, quando ci si condivideva magari degli effetti fisici, mi fa però ricordare che le comunità di internet sviluppano moltissimo l'open source. In realtà c'è una, come dire, condivisione fortissima all'interno delle comunità di internet, e c'è un dono, in realtà c'è un dono molto potenziato. Ecco, allora, sulla base di queste considerazioni, quello che mi viene in mente è appunto se le humanities in qualche maniera abbiano un po' qualche problema nel star dietro allo sviluppo delle technologies, in qualche maniera a generare una bella narrazione, uno storytelling, per passare dall'altra parte, lo definisco, dello specchio di Alice. Come una bellissima narrazione archetipale, quella pure ovviamente generata dalla psicanalisi.
Grazie. Tante cose da dire. Comunque ha detto già lei delle cose su cui non si può che essere d'accordo. Mi magari soffermerei su qualcosa. Lei ha parlato di un eccesso di verità, a me verrebbe da dire verità non ce n'è mai abbastanza, quindi non. E l'eccesso, secondo me, è proprio quello che nella mia disciplina probabilmente si chiamerebbe onnipotenza, o per usare un altro termine più corrente che ho usato, sì, come titolo anche di un libro, arroganza, eccesso di arroganza, cioè ci abituiamo talmente, no, quello sì, ci siamo sostituiti a Dio, anche quelli che nominalmente si dicono credenti, eccetera, man mano che utilizzano sempre di più la tecnica, tendono a eccedere, no? E questo ti dà una sensazione di onnipotenza e sotto sotto, secondo me, se non fai attenzione, se non c'è un'autolimitazione, vieni difficilmente limitato dal di fuori. Per esempio torno a, anche se può sembrare un po' specifico, ma spero che il pubblico, che immagino un pubblico di un certo tipo, capisca comunque cos'è la psicanalisi e capisca perché dicevo di avere le mie perplessità rispetto alla psicanalisi condotta con lo schermo. Tu non entri completamente nella situazione dell'altro. Tra l'altro, se posso richiamarmi anche a questa distinzione, appunto io vengo dalla formazione junghiana, secondo la psicologia junghiana c'è anche la psiche collettiva e l'inconscio collettivo, e per esempio io non sono d'accordo che noi, voi sapete che per diventare analisti l'elemento principale della formazione è fare un'analisi personale più lunga e approfondita possibile. Ora, naturalmente le nuove società analitiche dove stanno? In Africa, in Sud America, in India e in Cina, no? Soprattutto la Cina, che adesso si sta arricchendo, c'ha già un ceto medio di 200 milioni di persone, quindi ha un bisogno di analisti, no? Persone completamente nella modernità, immenso, no? Quindi c'è una gran richiesta ed è interessantissimo. Quello che non sono d'accordo, c'è un'associazione che si chiama Associazione America China, di associazione americana, che ha formato 300 terapeuti analisti cinesi, tutti semplicemente attraverso internet. Io ho fatto il lavoro con mia moglie, siamo andati ogni anno qualche settimana in Cina, una bella fatica, un bel lavoro, ma naturalmente questo va molto lento perché fai le sedute di persona. Però la Cina che cos'è? Tu vedi, ma che siete stati in Cina? La luce di un paese tropicale, per esempio, gli odori, i suoni che sono completamente diversi. Sei nella folla, ma il rumore della folla è diverso, i movimenti della folla, delle persone sono diversi, perché gli asiatici si muovono in modo diverso, il cinese. Tu questo non lo impari se hai uno schermo così con una faccina davanti. No, tra l'altro di un tizio ben educato che vuole, che finge di essere europeo o nordamericano, no? Questa immersione totale, cos'è? Allora, come junghiani, buttiamo via il concetto di inconscio collettivo, no? Quella immersione che poi, tradotto in termini più correnti, potrebbe essere la cultura. Devi stare nella cultura, e quindi penso che lì, per esempio, si mostrino immediatamente dei limiti. E perché si mostrano i limiti? Ma chiamiamo le cose col loro nome, perché schiaccio un bottone, io faccio Skype, costa niente. Se io prendo, vado in Cina, mollo, perché poi c'è il costo del viaggio, ma mollo per un mese i miei pazienti e il mio lavoro, questo sì che è un bel costo, no? E allora com'è che funziona? Funziona che quando ci sono delle differenze, diciamo, dei plus valori immensi, è difficilissimo fermare l'utilizzo del plus valore. Come diceva un mio paziente un po' cinico, ma che leggeva, sapeva tutto, andava sempre nei paesi esotici, e diceva: questo è il cosiddetto turismo sessuale di noi occidentali, ripugnante, ma non lo si fermerà. Non lo si fermerà finché c'è una differenza di 100 volte tra il reddito anche di un italiano medio, che non è il più ricco del mondo, e il reddito di un thailandese, no? I bambini thailandesi si prostituiranno. E quindi torniamo anche a questioni molto molto pratiche, no? La tecnologia ci dà dei risparmi di costi assolutamente immensi, ed è fondamentale e utilissimo, eccetera. Questo non vuol dire che possa sostituire completamente la presenza umana.
Grazie. Volevo farle una domanda, probabilmente banale, però è una domanda che vuole partire un po' dal linguaggio della pubblicità, che mi sembra un punto di partenza interessante, perché la pubblicità ha bisogno di usare la tecnologia di massa.
Scusi, per dove? Non lo ah sì, lì, scusi, sono mio, grazie. Sì, sì.
Allora, dicevo, mi sembra un punto di partenza interessante perché la pubblicità ha bisogno di usare la tecnologia di massa per raggiungere gli individui. Molti pubblicitari oggi ritengono di dover cambiare il linguaggio degli spot e delle azioni commerciali intraprese per coinvolgere il potenziale consumatore, tornando a parlare direttamente all'individuo, alla sua unicità e al suo sistema di valori. È sbagliato dire quindi, secondo lei, che ci sia un crescente, anche se magari ancora poco cosciente, senso di consapevolezza di ciò che si sta perdendo in termini di prossimità e di stare in una comunità, e un desiderio di riscoperta di una vicinanza, magari diversa rispetto a quella esistente in un mondo pre-web, anche banalmente dovuto ad esigenze politiche o di mercato?
Sì. Questo però ci fa tornare alla domanda precedente, o andando più indietro ancora, a quello che diceva già Heidegger, cioè che c'è la tecnologia, progredisce sempre, ma la morale non progredisce, anche perché la morale si lega alla coscienza nel doppio senso e quindi va insegnata da zero a ogni individuo, non è un sistema di massa. Quello di cui lei sta parlando, ahimè, è molto vero, ma è, credo, non sono un esperto di pubblicità, ma motivato soprattutto da una capacità notevolissima di riduzione di costi che dà questo, cioè attraverso cosa sono i cookies, soprattutto quando noi guardiamo internet si crea un profilo di quello che io sono e man mano ogni giorno io lo vedo immediatamente, perché vabbè, io uso internet soprattutto per comprare libri, ma qualunque sito internet immediatamente sa che libri io ho comprato, di qualcosa, quindi la sa, poi sa tutto, altro che la cosa, la privacy eccetera, ma sono saltate tutte queste cose. Non so se io devo essere gay e voglio proteggermi, voglio che non si sappia, ma lo sanno immediatamente, tutti lo sanno, no? Sono dati che poi si vendono eccetera. Perché questo permette una riduzione di costi. Quando tu devi mettere sulla strada un immenso cartellone che il comune ti fa pagare tot, no? E che ti costa materialmente tot, tu raggiungi tutta la popolazione della città, ma non riesci a arrivare alla persona che specificamente è il tuo. Invece si era già cominciati, in realtà, prima di internet si era già cominciato con gli scontrini dei supermercati, no? Voi sapete che c'era lo scontrino con all'uscita, quando tu pagavi, una banco dati del supermercato sa che giro tu hai fatto, quindi quali sono le tue preferenze, no? Anche sì, perché vedendo da dove hai comprato di qua e di là sanno che giro hai fatto, anche se su certi banchi non hai comprato, insomma c'è un sistema, i computer consentono facilmente di ricostruire. Quindi questo, quindi il profilo del consumatore è da tempo che lo si studia ed esistono banche dati immense, tu puoi anche dire non so, non ci sto eccetera, ma ti auto escludi, no? Quando dici che non vuoi che i tuoi dati eccetera, lo dici troppe volte e poi sei tagliato fuori anche da internet. Non abbiamo quasi difesa contro questo, e questo appunto è un raffinamento che fa la tecnica, ma semplicemente per ridurre i costi, perché a questo punto ci fa arrivare la pubblicità mirata, no? Se io sono uno dei pochi compratori possibili di non so che tipo di oggetto, che so, io sono uno che va a pesca di un certo tipo di pesci, per cui ci vuole un certo tipo di canna, eccetera, eccetera, saperlo è molto conveniente alla ditta che fa canne da pesca, perché mettere il cartello nel centro della città costerebbe moltissimo e 9.999 su 10.000 sarebbe, diciamo, una inserzione sprecata, no? Invece in questo modo, attraverso tanti tipi di selezione, oggi quella soprattutto delle pagine che io visito per internet è particolarmente mirata.
Bene, io faccio un'altra domanda. Allora, l'ultima domanda, anche perché sicuramente qualcuno vorrà chiedere poi l'autografo al professor Zoia, quindi cerchiamo di terminare qualche minuto prima.
Intanto grazie. Forse l'intervento è un po' provocatorio, soprattutto a questo punto dell'incontro, ma se invece la interpretassimo come questa virtualità come salvezza per l'uomo, nel senso che io lavoro nell'ambito della comunicazione, quindi utilizzo quello di cui lei parlava prima, i dati profilati, insomma. E
Big data,
adesso è in piccolo ovviamente. Quello che intendo, io lavoro sia in una dimensione offline e sia online. Allora, se la dimensione offline, cioè quella che si tocca con mano, è quella che lei ha descritto prima, quella delle non più 300 persone conosciute in una vita intera, ma sono migliaia e migliaia, no? E in questo senso l'uso di internet, come viene applicato oggi, tende a selezionare all'interno di questa massa. Nel senso, Sunde, che è il fondatore di Pirate Bay, tempo fa ha dichiarato che internet ha fallito.
L'ha detto?
È Peter Sunde, quello di Pirate Bay, e anche in realtà l'ha sostenuto anche l'inventore di Twitter. Nel senso che loro hanno...
Sono troppo vecchio.
Comunque, l'idea di internet per loro era quella della cultura per tutti, ognuno poteva dire la propria, eccetera, eccetera. Poi cosa hanno visto? Che fondamentalmente la gente tende a centralizzare le informazioni, no? Quindi tutti su Facebook, tutti usano Google, sempre meno blog, sempre meno informazioni condivise. No? La gente cerca comunque delle nicchie. No?
Sì.
Nella comunicazione noi l'abbiamo risolta negli anni 90 questa cosa, no? Con le nicchie di mercato. E allora mi viene da dire che in realtà forse il problema è più legato a una struttura sociale, cioè il problema non è attinente tanto al virtuale, il virtuale in questo momento sta ponendo forse un tappo a una situazione che la politica, la società dovrebbe risolvere, perché viceversa ci troveremo forse in quella famosa gabbia, no? Con 100 gorilla, eccetera eccetera, no? Mi sbaglio?
Vorrei che non si sbagliasse, ma ho paura che si sbagli. Si sbagli per ottimismo. Io questo non lo vedo da quello che so dei dati. Certamente le persone cercano... Io non sono un pessimista. Credo negli istinti fondamentali dell'uomo. Se no, francamente... Per esempio, vedere i pazienti non scriverei libri, perché vi assicuro che anche quando poi circolano non c'è che ci guadagni niente, no? Con i libri si perde e basta. O a fare conferenze incontro persone interessanti, cioè. Ma io ci credo che esistono infiniti gruppi, infinite nicchie. Tra l'altro, questo non so, non mi sono neanche reso conto se questo evento di oggi è all'interno di una serie di eventi e quindi può rientrare in quello che oggi viene chiamato il festival culturale, una specie di festival diffuso, no? Allungato invece, eccetera. E ho scritto una volta, magari glielo mando per il Sole 24 Ore, no? La cosa della domenica, diciamo. Un'opinione, c'era un festival che è stato tenuto con i direttori dei festival, quindi in qualche modo un festival dei festival, per cercare di capire, perché voi sapete in Italia che in questi anni di crisi, dove i fatturati andavano giù, i festival sono una delle pochissime cose con il fatturato che andava in su. E questo perché dalla mia ricostruzione, naturalmente insieme con questi altri organizzatori, da quello che ho potuto vedere sui dati, per dirla in due parole molto semplificate, ma perché esiste un certo gruppo abbastanza consistente, non maggioritario ma numeroso, di giovani che non solo leggono ancora, no? Sia su schermo che su carta, ma anche che dopo aver letto non gli basta leggere, vogliono l'uomo, per cui vogliono incontrare l'autore. Ma questo è incredibile, sì. Quindi in questo senso non solo il digitale, ma anche il libro è già un prodotto artificiale, come dicevo già nella morte del prossimo, no? In fondo già il libro va verso l'alienazione, no? La verità era quella di Omero, che recitava ad alta voce, no? Nella cultura orale, quindi tutto questo c'è, diciamo, c'è questa nicchia, però la prevalenza probabilmente numerica nelle nuove generazioni è comunque influenzata prima di tutto dalla tecnologia, che non è solo una cattiva notizia. L'ultima, molte virgolette, buona notizia è che in America, fra gli adolescenti, appunto, cioè, si è arrivati a una curva, adesso anche lì, boom, un punto di svolta. Nell'ultimo decennio stanno diminuendo. Che cosa? Gli incidenti stradali degli adolescenti, noi in America la patente sapete che si ha a 16 anni, gli incidenti stradali, le malattie venere, le gravidanze indesiderate. Perché? Perché ci si incontra con lo smartphone. E per la gravidanza pare che ci voglia ancora l'incontro reale, quindi... cioè degli adolescenti che stanno in casa, ma non perché abbiano riscoperto un motivo per stare in casa, ma non sentono il bisogno di uscire, perché ormai il loro gruppo è WhatsApp, ecco, tutto questo. Quindi è molto interessante, e tra l'altro appunto nel problema specifico dell'adolescenza e della sua sessualità, tra l'altro colpisce uno psicanalista, perché tutti questi dati dicono così. Freud inventa la psicanalisi riscoprendo che la sessualità esiste e non si può far finta, no? Una cosa che adesso sembra, ma a suo tempo è stato un colpo di genio. Per circa un secolo la sessualità, sia quantitativamente che qualitativamente, in tutto il nostro cosiddetto Occidente, continua ad aumentare in ogni senso. Per la prima volta negli ultimi anni, brum, scende giù. Perché la gente, niente, porno. Però è un po' preoccupante, perché ovviamente c'è una privazione sensoriale anche. Questo ci prepara una nuova generazione. Non ci sono più le patologie sessuali di un tempo, di quelli che si vergognavano, che non, perché non avevano fatto tutto come diceva la mamma, la nonna, Santa Romana Chiesa, eccetera, però succedono degli altri pasticci, perché non sono più capaci di relazionarsi col corpo, devono relazionarsi virtualmente.
Bene, ringraziamo Luigi Zoia. Vi ricordo, la prossima settimana ci sarà l'ultimo appuntamento della biblioterapia con Luca Serianni sulle parole e le cose. E di fronte a questa sala, come sempre, ci sono in vendita i libri del nostro ospite. Se qualcuno vuole, può chiedere l'autografo.
Volentieri una dedica. Grazie.
Prima di dimenticarmi,
sì. Ah, sì.